tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Queens of the Stone Age con Motion Sickness, il loro nuovo singolo che fa parte delle nostre 15 novità che si possono votare, anzi si devono votare sul nostro sito internet radiorock.it. Diamo il buongiorno a Marco Muscarà. Ciao Marco, buongiorno.
Ciao Emilio, buongiorno, buongiorno a tutti.
Poi e dopo anche in Gagarin insieme a Tatiana Fabrizio. E caro Marco, presentiamo quest'oggi un'opera bellissima che tra l'altro devi sapere che io inseguo tramite l'ufficio stampa di Nave di Teseo Luca Ricci da mesi, perché questo è un progetto, come dire, molto ambizioso, molto particolare. Sono quattro libri collegati fra loro in qualche modo, poi ce lo spiegherà bene Luca che è il nostro ospite quest'oggi, e che rappresentano ognuno di questi romanzi una stagione diversa, no? Oggi presentiamo I Primaverili, che è l'ultimo uscito, che tra l'altro è il quarto uscito della serie. Prima gli autunnali, poi gli estivi, poi gli invernali, poi i primaverili. Quindi parleremo di questo, ma parleremo un po' di tutta la tetralogia, che si può definire, non so come, la tetralogia delle stagioni, non so come, è un po' banale forse dirla così. Buongiorno a Luca Ricci intanto. Ciao Luca.
Buongiorno. Ciao, buongiorno Luca. A tutti.
Come Ciao. Stai? Tutto bene?
Sì, tutto bene.
Come si la possiamo definire? Oppure hanno nella tua testa sono dei romanzi a sé?
Allora,
non
primo scoop di Radio Rock. Allora, questi quattro libri chiaramente sono nati per essere una cosa sola, un domani.
Sì.
E quindi avranno un titolo diverso dai quattro titoli che sono gli autunnali, gli estivi, i primaverili e gli invernali.
E quale sarà? Confidacelo.
E stiamo pensando appunto di definire quindi questo ciclo delle stagioni, che sarebbe chiaramente solo il suo sottotitolo naturale, L'oscura chioma.
L'oscura chioma, bello, bellissimo.
È il tempo, perché il tempo è la cosa più misteriosa che abbiamo in quanto esseri mortali, quindi dotati di un tempo di cui però non conosciamo la scadenza. Questa cosa del tempo è la cosa più emozionante, e la quadrilogia delle stagioni è anche una rappresentazione, un racconto di questa oscura chioma.
Senti, come hai scelto di lavorare sul tempo? Nel senso che I Primaverili, per esempio, è un romanzo che è proprio strutturato giorno per giorno, come fosse, tra virgolette, un diario, no? Nel senso che c'è proprio giorno per giorno, sono brevi capitoletti in cui abbiamo, che ne so, 11 aprile, 12 aprile, 13 aprile, e segui la vicenda di questo protagonista. Poi ti devo fare una domanda sul protagonista, però adesso. Invece gli altri romanzi è strutturato diversamente. Che ruolo ha avuto il tempo nella visione del tuo progetto, diciamo, della tua opera?
Sì, il tempo appunto nella rappresentazione, nel tentativo anche di restituire la stagionalità, ha una parte importantissima. I quattro libri sono temporalmente variati, cioè hanno strutture temporali diverse. Per esempio gli invernali sono 24 ore di una giornata di metà inverno, appunto, e gli estivi sono 15 estati, per cui si passa da 24 ore a 15 anni, e di autunnale è quello con una scansione da romanzo più tradizionale, 8-900, ogni capitolo è un mese della stagione autunnale.
Quindi hanno quattro impostazioni diverse, e a questo punto la domanda che ti faccio, la più banale, puoi anche mandarmi a fanculo e andartene dicendo non ci metto più piedi qua dentro, è come è venuta fuori l'idea di questo progetto. Cioè, se è venuta fuori avevi quattro libri diversi, oppure avevi proprio l'idea di fare già sin da subito questo tipo di struttura?
No, allora in realtà è in fieri, nel senso che io sono partito con la rabbia dello scrittore. Quando lo scrittore si incazza, cosa fa? Scrive.
Sì.
E mi ricordo a Pavia
eri molto incazzato
davanti a un macchiatone questo barretto pavese, perché il giorno prima avevo presentato il libro precedente, che era uscito per Rizzoli. Sono uscito dal Campiello, cioè non sono entrato nella cinquina del Campiello.
Sì.
Nel ritorno Pavia-Roma via Milano sono nati gli autunnali, per cui è nato da un moto di rabbia, secondo me ingiustamente, da un'esclusione che era stata ingiusta. E quindi sono andato libro per libro, anche con Elisabetta Sgarbi, che è il mio editore, e scherzavamo all'inizio: ti immagini fare una cosa, Vivaldi, Botticelli, le quattro stagioni, letteratura, eccetera, è un esperimento. Poi in realtà appunto solo dagli estivi, che è stato il secondo, abbiamo deciso effettivamente, ho deciso soprattutto, che aveva senso stare dentro per così tanti anni sullo stesso progetto.
No, scusa un secondo Marco, volevo dire una cosa. Tu hai detto eri incazzato dopo l'esclusione dal Campiello. Allora vogliamo ribaltare un po' un falso mito che gli scrittori poi non ne frega nulla di questi premi.
Ce ne frega perché la letteratura sta così male che deve fare le nozze con i fichi secchi. I fichi secchi sono i premi.
Giusto, vai, è sempre giusto.
Hai parlato che hai iniziato con gli autunnali, poi successivamente gli estivi e così via.
Invernali, primaverili, questa è la successione.
Esattamente, in questa successione, cioè com'è nata questa successione?
Si possono leggere, scusa Marco, si possono leggere anche separatamente.
Vado a chiarirvi.
Sì, perché non segue un ordine cronologico, né inverso né diretto.
No, assolutamente, proprio perché è nato in Fieri, un libro dopo l'altro. E non è un ciclo, io dico sempre questo, seriale, cioè non c'è gli stessi personaggi che affrontano una variazione narrativa di stagione in stagione, sempre diversa, ma ci sono nuclei di personaggi diversi e storie diverse per stagione, per cui non è un ciclo seriale, ma un ciclo di variazione, 4-5 temi, macro temi, che tornano di stagione in stagione, di libro in libro, per cui è un po' quello che fa Ravel col Bolero. Va a variare dei temi e non a raccontare una storia con gli stessi personaggi. Per quello i libri sono usciti con una scansione non da calendario, e per questa ragione il lettore può scegliere di iniziare dalla stagione che preferisce, dal libro che preferisce.
Se tu dovessi consigliare un ordine di lettura, come si fa, no? Per esempio Star Wars, si può scegliere se partire dalla
prima.
Si può scegliere,
ma visto che Star Wars sono incattiviti, un ordine diverso da quello che... perché ci sono varie scuole di pensiero.
Esattamente. Tu che ordine, cioè consigli l'ordine con cui li hai scritti oppure secondo te...
No. Consiglio un ordine diverso che sarà quello poi che seguirà la cosa quando diventerà appunto l'oscura chioma.
Ok.
E quindi partirei con il primo che ho scritto, che darà l'avvio, e poi si ripristinerà una specie di ordine cronologico, cui secondo me si devono leggere prima gli autunnali, poi gli invernali, a quel punto poi i primaverili, che è quello che presentiamo oggi, che quindi sarebbe il terzultimo e non l'ultimo, e poi si finisce con lo stacco, anche temporalmente si va in avanti di 15 anni, per cui è come un'accelerazione finale, no? È come uno scollarsi dal tempo diretto degli estivi.
Allora io farò questo adesso. Luca mi ha portato gli autunnali, adesso inizio subito, mentre siete in diretta voi, inizio subito a leggere gli autunnali, poi leggo gli invernali, poi mi rileggo i primaverili, che sono un pazzo furioso, un po' compulsivo, e poi leggerò gli estivi. Questa è la... Volevo chiederti, della struttura un po' ci hai detto, no? Quattro strutture diverse, anche qua, ambizione nell'ambizione, follia nella follia, se posso permettermi, Luca, tanto ormai ho detto, cioè un'opera unica che poi occuperà un volume unico con quattro romanzi dentro, con quattro strutture diverse, con quattro stagioni diverse. Lo stile è diverso anche lo stile, oppure cioè hai variato qualcosa oppure hai scritto in uno stile?
Allora, lo stile è interessante. Allora, io credo che qualunque scrittura interessante si basi su una voce che è sempre la stessa. Quindi, cioè, se tu leggi Kafka, basta una riga di Kafka e riconosci Kafka.
Sì.
Quindi il grande autore deve essere riconoscibile e c'ha una sua voce che è più grande addirittura dello stile. Detto questo, ho cercato di variare, proprio perché è un ciclo sulla variazione, abbiamo detto, non sulla serialità, anche il tipo di forma più che lo stile, per cui abbiamo ad esempio i primaverili, che è costruito come un diario fittizio, dove la produzione media oggi ti dà romanzi di persone, io ho scritto un diario di un personaggio. Questo è interessante come inversione, come polarizzazione al negativo di quello che viene scritto. Gli invernali è dialogico, è quasi un pezzo teatrale, quindi è tutto basato sul dialogo con un narratore onnisciente in terza persona che raccorda e gestisce questi personaggi. Gli estivi appunto è basato sull'ellissi, che è una tecnica di solito delle scritture brevi, qui applicata al romanzo, ma io nasco come scrittore di racconti, quindi va tutto bene, tutto si tiene, e quindi tu hai il racconto, il romanzo che procede di anno in anno per 15 anni, raccontando, rappresentando solo i 15 giorni della villeggiatura estiva di questi personaggi, per cui devi desumere quello che è accaduto tutto il resto dell'anno attraverso quei 15 giorni.
Molto interessante.
E quindi diciamo che formalmente hanno costruzioni diverse, hanno strutture diverse temporali, e però l'ambizione, perché per scrivere certe cose bisogna essere ambiziosi e bisogna, ecco, io gli scrittori, quelli che partono, no, e si appoggiano troppo sul già noto, lo trasgrediscono però fino a un certo punto, non mi piacciono, non mi interessano, per cui anche a costo di battere la culata, come si dice, anche sì, a costo di dare il libro sbagliato,
sì,
intraprendere un'iniziativa errata, clamorosamente errata, bisogna coltivare proprio come valore letterario l'ambizione. Per cui l'ambizione è che, al di là delle differenze, come dovrebbero essere, diciamo, e non sono più differenti le stagioni dell'anno, ci dovrebbe essere una voce che è riconoscibile.
Scusa un attimo, adesso ti faccio una domanda un attimo del cazzo, sì. No, nel senso, nel caso,
sono le mie preferite,
cioè, nel senso, tu mi hai detto a rischio l'ambizione, coltivare a rischio anche di consegnare un libro, certo, sbagliato, certo. C'è stato, tu hai scritto parecchi libri, sì. C'è stato un libro che oggi come oggi lo bruceresti oppure dici no, questo era sbagliato, lo rifarei completamente da capo?
No, c'è il primo, che è 2πr d'amore, introvabile, anzi se trovate una copia mandate, sì, speditemela, e che considero una sorta di demo, visto che siamo, sì, dentro un ambito rock, era una cosa che, appunto, come le vecchie cassette, si dava agli editori perché ascoltassero il, sì, sound, però no, non c'è niente assolutamente che non farei, non so se sono, no, no, che butterei, non so se non li butterei perché sono giusti o sbagliati, però sono miei, fanno parte del percorso, per cui se sono qua è anche grazie a quei libri.
Vanno bene, Marco.
Oh, una delle domande che spesso facciamo quando abbiamo uno scrittore, che è interessante anche da raccontare agli ascoltatori, è il rapporto proprio con la scrittura stessa, no? Perché ci si chiede, no? Perché c'è un'immagine, ci sono alcune immagini un po' stereotipate, no? Dello scrittore, uno pensa a uno scrittore, si
sono tutte vere,
abbastanza oscura, con, no, di notte a scrivere, eccetera. In realtà hai raccontato di aver iniziato, per esempio, gli autunnali dopo un'arrabbiatura, il rapporto con l'ambizione, quindi immagino avrai un rapporto. Invece c'è chi dice, per esempio, che scrive, si impone di scrivere almeno una pagina tutti i giorni, eccetera. Immagino avrai un rapporto quindi molto diretto, molto emotivo con la scrittura, oppure hai un rigore, ti imponi questioni, eccetera.
Allora, diciamo che la scrittura non è un mestiere come tutti gli altri. Gli scrittori fingono di trasformarlo in un mestiere come tutti, okay, gli altri, perché sennò impazziresti per davvero. E quindi tenti di diventare il colletto bianco di te stesso, quindi timbri un cartellino immaginario. Quando i palazzi si svuotano, restano solo le badanti, gli scrittori dentro i palazzi, e va bene così. Però io credo veramente che ci sia troppa continuità tra la scrittura e la vita, che sia una passione totalizzante, per cui non lo posso mettere sullo stesso piano di altri tipi di attività, di altri tipi di lavoro. È un lavoro artistico, per cui investe totalmente le 24h, no?
Sì.
Di cui si dia, non stacchi mai, effettivamente non stacchi mai, e lavori soprattutto quando non ne hai l'aria. Questo poi lo devi spiegare a chi ti vuole bene, ai parenti, a chi ti vuole,
certo,
portare in vacanza.
Certo,
ma
certo,
tu non stacchi mai, fine pena mai.
Questo un po' lo capiamo anche noi che facciamo un altro lavoro, ma insomma, in qualche modo c'è, cioè, qualche connessione c'è. Luca, prima di parlare, entriamo nei primaverili, però prima tu ci hai portato 4 canzoni, una per ciascuna stagione. Quindi da dove partiamo? Che ascoltiamo?
Allora, seguiamo lo Scurachioma, gli autunnali, mettiamo.
Gli autunnali, tu per l'autunno hai scelto, beh, una canzone, vabbè, insomma, un classico dell'autunno, November Rain dei Guns N' Roses. L'ascoltiamo subito, poi torniamo a chiacchierare insieme e parleremo appunto in particolare dei primaverili, che è il romanzo che è uscito per ultimo questa serie di Luca Ricci, che è con noi quest'oggi qui a Radio Rock. Intanto November Rain, facciamo magari un assaggio, perché è lunghissima, e poi magari rientriamo e chiacchieremo insieme. Day, loro sono i Linkin Park, scelti dal nostro Luca Ricci. Perché di questa scelta, se c'è un perché naturalmente.
Che bomba, perché è l'inverno, sì. Dai, San Valentino sei nel mezzo, sei conficcato lì, Natale non c'è più, non c'è ancora la primavera. C'è solo questo strazio dei sentimenti, queste praline che ti vengono gettate addosso. Sì.
Allora, Guns N' Roses, l'autunno, sì. Linkin Park, l'inverno. Chissà cosa accadrà fra poco musicalmente dalla mente di Luca Ricci. Voglio entrare nei primaverili, voglio parlarne un attimo. La storia assolutamente verosimile, nel senso che tutto quello che accade ti immergi dentro questo mondo, ti immergi dentro questa primavera di questo scrittore. Sì, infatti è velocissimo il ritmo, sono praticamente dei brevi capitoli, ognuno racconta una giornata all'interno di questa primavera e un incontro amoroso, diciamo così, con una donna che poi di cui poi magari parliamo meglio. Intanto Bukowski diceva: per scrivere servono due cose, una macchina da scrivere e una sedia. Delle volte è difficile trovare la sedia. È proprio il caso di dirlo in questo tuo romanzo, perché c'è anche una storia parallela che riguarda il tuo protagonista che cerca di trovare una sedia comoda sulla quale scrivere, no? È una bella metafora questa, sì, qui della sedia.
Tutta la quadrilogia è basata su scrittori che non scrivono più. Guarda, scrittore che non scrive più in generale, l'artista in crisi. Dino, nella prima pagina della Noia di Moravia, che distrugge la sua tela e dice non dipingerò più. Senza quell'atto di distruzione non c'è la fondazione, quindi l'atto fondativo della Noia di Moravia, del romanzo, non ci sarebbe stato, certo, il libro. Per cui è un grande paradigma letterario quello dell'artista in crisi crisi che attraverso la sua crisi in realtà diventa prolifico, cioè riflette e attraverso chiaramente la sua crisi si apre a una riflessione sul mondo, sulla società, su quello che vuoi. Per cui questo diciamo è la peculiarità di questi personaggi. E poi è una tetralogia sul desiderio, e quindi lui, come dire, cambia la poltrona nella speranza che dà la colpa alla poltrona della sua crisi, in un certo senso, quindi si reca sempre nel solito negozio e continua a comprare. E da una parte appunto ci dice di questo desiderio, lo scrittore anche si vede dal fatto che fa di tutto per non scrivere, cioè procrastina l'atto della scrittura, ha paura della propria potenza spesso e per cui si dà delle scuse. E poi è bello anche il discorso consumistico, capitalistico che c'è alla base di questa incessante ricerca che però non gli dà soddisfazione, perché si lascia quasi abbindolare dal venditore che gli dà sempre una poltrona che costa di più, per cui alla fine spende uno sbocco di sangue per cercare la poltrona giusta per ricominciare a scrivere. E questa cosa ci appartiene molto, nel senso che pensiamo che la cosa migliore debba costare di più, per cui non ci basiamo su un valore diverso da quello indicato dai soldi. E quindi c'è questa roba oppressiva nella quale il nostro scrittore protagonista dei Primaveri si dibatte.
Qualcuno che ci scrive: sì, è impossibile lasciare Emilio senza parole, bravissimo, regaliamo qualcosa a questo amico, una maglietta, un adesivo.
No, c'è questa cosa di desiderare sempre qualcosa e poi quando arriva, no, non è quella cosa giusta, eccetera, perché si proiettano sulle cose, appunto, si proietta tanto sulle cose, anche sull'amore, però in generale in tutti i tuoi romanzi si proietta. Cioè, diventa più la proiezione, l'amore stesso, che poi il sentimento espresso, oppure no?
Sì, nel senso, allora, partiamo da questo presupposto interessante. Cioè, tutto quello che dico della letteratura vale anche per l'amore, in questi libri, e viceversa. Sì. Tutto quello che dico dell'amore vale anche per la letteratura. E i desideri ci sostengono. A maggior ragione la primavera, che, basandosi sui cliché di Barbanera, è la stagione della ripartenza, è il preambolo, è la premessa delle cose, è la speranza che rinasce dopo l'inverno, anche la grande letargia dell'inverno, si usa dire, no? E quindi dovrebbe essere la stagione per eccellenza del desiderio. Però attenzione, perché questi personaggi a volte fanno delle scoperte sgradevoli con loro, anche i lettori, chi legge. Cioè, il desiderio quando non c'è ti fa male perché non c'è, quando è appagato ti fa male perché non c'è più. Quindi, certo, in realtà siamo abbastanza, come condizione umana, palleggiati da due momenti entrambi insoddisfacenti. E a un certo punto Alberto Gittani, che è l'amico spalla tragicomica del protagonista, sì, anche lui scrittore in crisi, c'ha rispetto a questa cosa la sua intuizione fulminea aforistica e dice: lascia perdere la felicità, preferisco vivere.
Sì, questa me la sono segnata questa frase, perché l'ho trovata molto interessante. Senti Luca, il protagonista di questo tuo romanzo, in questa danza, no, un po' primaverile, conosce una ragazza all'interno di una libreria, bellissimo presupposto, no, per un incontro con un partner, no, con un incontro diciamo sentimentale, e poi inizia questo appunto questa danza, mi viene da dire, no, questa serie di incontri che, al di là, lasciando perdere per un attimo l'aspetto del sano o non sano, no, perché poi anche qui bisognerebbe discutere
tossico,
su cosa lo è,
tossici,
bravo, sull'amore
tossici,
però hanno delle intuizioni secondo me bellissime, cioè molto interessanti. Prima di tutto loro a un certo punto decidono di vedersi su un colle diverso di Roma ogni appuntamento, e quindi qua Roma,
che paraculo
diverso, ragazzi, Roma è, vogliamo dire che Roma, la frase retorica, Roma è un personaggio del libro,
Roma amor,
sì, perché praticamente uno potrebbe seguire il tuo romanzo e fare una guida turistica andando in giro per i posti della capitale,
Sì, devo ammettere che mi sono un attimo smaliziato rispetto a dei paradigmi del romanzo sentimentale rosa, così. Però mi piace giocare su queste cose, no? Tutto sommato è anche il senso della restituzione della stagione. Tu ti basi sempre come partenza da dei cliché. E poi quelli cerchi il rovescio della medaglia di quei cliché. È sempre the dark side of the moon, non si esce da lì.
Sì. si potrebbe fare, volendo. Voi riprendete il libro e andate proprio con una persona amata o da amare, insomma, no? Andate in questi posti proprio seguendo i vari giorni e vi fate tutta la guida della città.
Oh, da Pisano, tra l'altro, tu hai scelto comunque di ambientarlo a Roma, perché è la città dove
purtroppo vivo la maggior parte del tempo, nel senso, purtroppo, perché sappiamo tutti della bellezza di Roma e sappiamo anche della fatica di Roma, però c'è da dire questo, che spesso Roma è stata cantata, rappresentata, suonata, versificata più dai provinciali che vengono da fuori, che sono venuti da fuori, che non
dal romano. La dà un po' per scontata,
il romano ci ha abituato, viene da fuori è stupefatto e quindi sente poi l'esigenza, si scrive, canta, suona, quello che fa di rappresentarla questa grandezza, questa eternità, questo magnifico marchingegno che deve produrre rovine sempre nuove, perché poi la rovina è il brand di Roma, e si dice sempre questo, no? Roma si deve vendere il passato, il futuro di Roma è nel passato, e questo è verissimo, e viene detto anche nel libro, che non ha come fine poi la definizione, la restituzione paesaggistica o spaziale, però Roma è presente e è uno dei comunque fili che attraversano tutti e quattro i libri.
Senti, abbiamo detto, vabbè, i protagonisti viaggiano, girano per la città, per i sette colli, nei loro appuntamenti. Una cosa che, se io faccio spoiler, tu fammi un gesto della quaglia, io capisco e che ne so, cambio argomento, parlo del tempo. Però un altro tema è quello, diciamo, in qualche modo della castità, verrebbe da dire.
Sì.
Nel senso che questi due, a un certo punto, il protagonista la subisce questa cosa, evidentemente, non è parte attiva. Però dopo un primo bacio, a un certo punto c'è uno stop e la relazione viene vissuta quasi sublimata, a un certo punto, in assenza totale, cioè una relazione sentimentale, in assenza totale di sessualità e quindi anche di fisicità in qualche modo. Io ho trovato, e questa roba qua è interessante, nel senso che veramente la trasforma la relazione, no? È un po' come quegli ascedi che vanno a pregare sulle montagne.
Sì, perché alla fine il sesso è l'aspetto più scontato e banale di oggi, no? Cioè si parte da lì di solito, per cui tutte le coppie, tutto l'amore di questi quattro libri è costruito su coppie abnormi, mostruose, in cui c'è una simmetria. Questo perché mi piace costruire un campo di riflessioni, è il mio modo di rispettare il lettore, non tanto dando delle risposte quanto organizzando appunto un campo di domande, e quindi cioè, questa mostruosità della letteratura ci serve in realtà a pensare alle nostre mostruosità, quanto poi i nostri rapporti, e tutti i rapporti si basano su tratti ossessivi, su tratti fuori norma, su tratti non tracciabili rispetto a il cosiddetto standard, che poi è la vera abnormità, è la normalità mi fa paura, mi spaventa, cos'è normale, cos'è perverso e che cosa non lo è, e quindi costruire questo genere di relazioni sempre borderline, in tutti e quattro i romanzi ci sono e si andrà incontro a relazioni borderline, serve proprio a aumentare, a sottolineare lo spirito anche riflessivo. Cioè, a me mi piacciono quei libri che non solo ti raccontano la storia che ti stanno raccontando, ma ti fanno, come dire, indugiare sulla pagina, ti fanno perdere sulla pagina e pensare ai cazzi tuoi, farti pensare ai cazzi tuoi.
Sì, è proprio quello che mi è successo. Tra l'altro è quello che ho chiesto agli ascoltatori di fare leggendo qualche giorno fa. Ho chiesto: leggete e poi ditemi il giorno, no? Leggete e poi ditemi il giorno. Carlotta dice: il brano più bello è quello del 23 marzo dei Primaverili. Ci ho messo il segnalibro, si ricorda anche la data.
Sì.
C'è un segnalibro importante lì dentro, poi ne parleremo. Però, ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo ancora sui Primaverili, che ho due o tre cose importanti da chiederti. Anche se mi viene da dire che in un momento, non è moralismo, però in un momento di esposizione massima della sessualità, la pornografia, sul telefono, eccetera, fermarsi un attimo, no? E far crescere il desiderio, anche in assenza di comprensione, perché magari se non lo subisci forse è pure meglio, però insomma il protagonista lo subisce. subisce, vabbè. Ha un...
Sì, era interessante proprio dare la pudicizia, cioè rappresentare, rimettere dentro tra i temi del giorno la pudicizia, proprio perché in realtà siamo, grazie, per fortuna o per sfortuna dei social, una società di esibizionisti, cioè dove chiunque mette in mostra qualcosa, anche chi non sa fare nulla.
Chiedono cosa ti disturba, per curiosità. Cosa senso? Ti disturba così in generale, che ti disturba? C'è qualcosa che ti disturba particolarmente
sul piano sessuale, amoroso, affettivo?
Beh, in generale, perché non è specificato. Quindi
La rughetta sulla pizza.
Sicuro io la levo
sempre. D'accordo. Che ti vanno i denti, poi sorridi, magari.
Capito? Non sai e non ti dicono. Senti un attimo, Luca. Abbiamo detto November Rain, Guns N' Roses, Linkin Park, Valentine's Day. Siamo arrivati alla primavera, i primaverili, che ascoltiamo New York Dolls con Personality Crisis. Perché c'è un perché? No,
perché è una canzone primaverile, è una canzone di passaggio, una canzone soglia in cui le identità si confondono molto, e c'è un verso proprio in cui lui dice: sono come un pomeriggio di primavera, cioè piove, c'è il sole, non capisco più un cazzo di me.
Ottimo, ascoltiamola. New York Dolls, Personality Crisis. Vorrei parlare di tantissime cose con Luca Ricci, abbiamo pochissimo tempo. Diamine, torni a trovarci, Luca.
Sì.
Ieri leggevo un'intervista interessante a Peter Cameron, lo scrittore Peter Cameron, e gli hanno fatto la domanda sulla cancel culture. Voglio dire questo: il libro di Luca Ricci è divertentissimo, lo divorerete. Si chiama I Primaverili, sapete che potete fidarvi di quello che vi dico. Lo faccio vedere anche a favore di camera agli amici NSL TV, canale 88 e su Twitch. Compratelo oggi stesso, vi mi mandate la ricevuta, lo screenshot dell'avvenuta acquisto su Amazon, oppure voi col libro in mano, come spesso fanno. Però voglio dire, Cancel Culture mi scrive, dice in una intervista, Peter Cameron, ma a me non me ne frega un cazzo, perché tanto sostanzialmente, perché tanto sarò morto, quindi facessero il cazzo che vogliono con quelli. Invece tu prendi posizione, pagina qui leggo, sì. Cioè prendi posizione, il tuo protagonista dice: non si possono cancellare le opere del passato solo perché si discostano dal sistema valoriale del presente. Non si può valutare un'opera minacciandole la sacra autonomia, giudicando la condotta morale dell'autore. Non si può pretendere che un'opera sia ridotta ad exemplum, perché la vera moralità dell'arte non è, è non avere morale.
Più che prendere posizione, credo è un atto di buonsenso, cioè, sì. Mi sembra anche banale, però è, l'epoca richiede di ribadire delle banalità, e quindi lo facciamo, chiaramente lo facciamo disciogliendo poi le cose dentro delle storie, mettendo in bocca dei personaggi dei concetti, delle frasi. Però io veramente avrei degli aneddoti gustosi, peccato essere ora in chiusura.
La prossima volta li raccontiamo.
Sì, no, ma ad esempio, che ne so, sì. Negli autunnali, sì. C'è un personaggio che a un certo punto dentro un autobus guarda l'autoreggente di una ragazza.
Sì.
E io mi sono messo a fare un'intervista a un festival, e viene uno e mi dice: ma tu sei quello che ancora con lo sguardo maschile guarda dentro le gonne delle donne, delle ragazze, vergognati. Cioè, io gli ho detto: scusa, ma cioè, l'autoreggente ti pare una proiezione maschile sul femminile, o ve le comprate o esistono? Ma che cazzo.
A proposito di questo, a proposito delle riflessioni, una devo dire, quella che abbiamo detto, sì, prima sulla canzone, è pensata. Questa è la cosa bella, no? Cioè, il protagonista del libro la pensa ma non la dice, quindi la esplicita nella pagina ma non la dice, perché dice: senti, non mi metto a discutere qui con questa persona che ho qui davanti. E poi c'è, mi facevi venire in mente un'altra pagina, ad esempio, del tuo libro, un'altra bella riflessione sul patriarcato, no? La lotta per abbattere il patriarcato, che riguarda anche il modo in cui tu racconti magari, no, a tuo figlio, a tua figlia, una favola, per esempio, no? Anche lì, insomma.
Beh sì, cioè, allora, dunque, la lotta per il patriarcato, siamo tutti uniti ed è giusto riuscire ad avere parità salariale, parità dei diritti, considerare paternità e maternità, cioè queste cose sul piano sociale, civico, sono indiscutibili, sono sacrosante, nessuno le dibatte. È stupido voler trattare i libri, la letteratura, come se fossero una società vera. I libri e la letteratura sono invece dei discorsi flessibili, per fortuna, che devono osare e dire le cose che non si possono dire su un piano sociale, economico, religioso, politico. Per cui non si può dire, non si può attaccare ad esempio personaggi cattivi, personaggi antipatici. Ora sì. C'è l'antipatia come forma di consenso letterario, devi fare il personaggio empatico, devi fare il personaggio simpatico. Ma io dico: Bret Ellis rappresentava personaggi simpatici, Shakespeare rappresentava personaggi simpatici, Lady Macbeth è simpatica.
Il protagonista del romanzo I Brevi Averili di Luca litiga con una persona, perché dice: io a mia figlia i cattivi li ho tolti dalle storie, dalle favole, no? Non compaiono.
Cioè, se la letteratura non è conflitto, a parte che da un punto di vista narrativo non c'è, perché non acquisisce una dinamica per cui è interessante ciò che stai leggendo. Quindi proprio da un punto di vista, prima ancora del buon senso, prima ancora che etico, prima ancora che appunto sociale, il problema è narratologico, cioè non regge la storia. La prima lezione di qualsiasi scuola di scrittura, della strada o dell'università, è la tua storia, quale conflitto ha in atto.
Ecco, mi ha fatto venire in mente, scusa Marco, tu insegni anche a scuola di scrittura, no?
Sì.
Qual è, ecco, effettivamente hai appena detto, però qual è la prima lezione, cioè la prima cosa, siccome ci sono tantissimi aspiranti scrittori, allora, pseudotali o come dire, sedicenti tali, qual è la prima cosa che possiamo dire?
La prima cosa, io non credo nelle scuole di scrittura, perché né Dante né Omero ne avevano frequentata una.
Ottimo.
Credo solo nelle mie scuole di scrittura.
Beh,
premessa
come Totò, no? È umorismo, ma è
sì,
mio,
esatto. Andiamo avanti. Un consiglio, mi rifaccio a quello di cui parlavamo quando eravamo offline, non in onda, è: non abbiate paura della pagina bianca, perché se voi pensate a qualunque maestro o grande scrittore, sappiate che ha iniziato esattamente come voi, come con voi. Una pagina bianca. Per cui la pagina bianca è vostra amica, non vostra nemica.
Oh, ci fanno una domanda che potrebbe chiudere un po' questo argomento, dato che ti stiamo, no, dato che ti stiamo anche così, insomma, pungolando su argomenti di attualità. Sull'intelligenza artificiale, rapidamente cerco di riassumere. Effettivamente nell'ultima settimana sono usciti tanti articoli, da quando è ritornata in Italia ChatGPT, sul fatto che tra le categorie di persone che rischiano più l'avvento dell'intelligenza artificiale c'è la categoria degli scrittori. Ti senti minacciato dall'arrivo dell'intelligenza artificiale o no?
Io ho twittato così: ho chiesto a ChatGPT di andare a fare in culo. Cioè questo, perché tutti gli chiedono delle cose, no? La usano come così. È chiaramente un utilizzo ingenuo, infantile, c'è andata, dello strumento, no? È andato... qualcosa che sottovaluta completamente le potenzialità e anche gli scenari, le conseguenze. Da scrittore umano che fa il suo, per adesso me ne infischio, perché appunto c'è, cioè, il quid poi è la voce, non è l'informazione. È la voce. La voce è una sorta di distorsione di quello che puoi coprire da un punto di vista dell'informazione sulla realtà, nella realtà. E questa cosa qui, quando mi daranno la voce, ma non di fai la voce del Manzoni, scrivi un romanzo come lo scriverebbe Dostoevskij, quando ChatGPT avrà una sua voce riconoscibile, allora
certo,
gli faremo un contratto.
Dunque,
la Sgarbi farà un contratto.
Sicuramente, io non ho dubbi su questo. Salutiamo anche Elisabetta Sgarbi che ci ascolta sempre e ci guarda da lassù, cioè da lassù, nel senso dal sesto piano, quarto piano, penso sia. Intanto chiudiamo con un'estate fa. Franco Califano, che è l'ultima. Ci leggi qualcosa al volo prima di chiudere?
Allora,
con Califano? T'ho tenuto il segno.
Allora, siccome appunto sono scrittori che non scrivono, devono comunque sbarcare il lunario facendo lavori contigui, uno dei lavori più apprezzati e disprezzati dagli scrittori quando non scrivono, la letteratura alimentare, sono i pezzi sui giornali.
Sì.
E ti può capitare che un caporedattore, un capocultura, un responsabile ti chiami e la telefonata sia più o meno così.
Sì.
E allora mi fai responsabile, sei dei nostri, sali a bordo, prendo un bel respiro. Vuoi dei pezzi, giusto? Sì, esatto. Vuoi che te li scriva a comando, nei tempi e modi che vuoi tu, corretto? Corretto. Stabilisci tu anche quanto pagarmi, non è così? È così. E soprattutto inizi a pagarmi soltanto dopo che io ti avrò fatto l'ennesimo sollecito. Prima ti solleciterò a voce timidamente, poi per iscritto almeno un paio di volte, giusto? Responsabile ridacchia. Vedo che hai una certa esperienza. Ricapitolando, dovrei prostituire i miei talenti per arricchire te, i tuoi direttori, i tuoi vice direttori, i tuoi caporedattori, scrivendo pezzi sottopagati, cui termini generali sono labili, senza avere nessuna garanzia sulla durata del nostro rapporto, non potendo pretendere uno straccio di assunzione di responsabilità da parte della testata nei miei confronti, né penale né morale, e rassegnandomi all'eventualità di ricevere il ben servito in qualunque momento. È questo che intendi con la triviale espressione salire a bordo, giusto? Guarda, forse ti riferisci ad altri giornali. Noi siamo una grande famiglia. Risparmiami la stronzata della grande famiglia, per favore. Il responsabile a quel punto si spazientisce, sbuffa. Oh, che problemi c'hai? Vuoi salire a bordo oppure no? Voglio salire a bordo per prenderla in culo? Hai la minima idea di quanti vorrebbero scrivere sul giornale? Scriverebbero gratis. Pagherebbero loro per scriverci. Non dico niente. Non dice niente. Mi aspetto che la comunicazione si interrompa, ma non accade. Passano secondi agghiaccianti in cui sia io che il responsabile restiamo in linea. Poi sento un colpo di tosse come un reset e la voce riattaccare cordiale. Noi siamo una grande famiglia, ci tengo a dirtelo, cerchiamo solo grandi firme. Vuoi salire a bordo?
Bene, io ringrazio Luca Ricci che è stato con noi. Prometti di tornare a trovarci?
Prometto.
Benissimo, non ti ho fatto sentire il mio toscano, che c'è Gigi che aveva rotto i coglioni, ha fatto 2000 messaggi. Fai sentire il tuo toscano e mille, la prossima volta glielo faremo sentire. Siamo in ritardo, grazie agli amici di NSL TV che ci hanno regalato qualche minuto. Chiudiamo con Franco Califano, un'estate fa, i primaverili in libreria. Luca Ricci, grazie Luca.
Grazie
alla
a voi.
Prossima, c'è tutta poi la tetralogia naturalmente.
Il Califfo.
Che va a recuperare adesso il Califfo, appunto, un'estate fa, tra pochissimo Marco Muscarà con voi insieme a Tatiana in Gagarin. Ciao.
Un'estate fa la storia di noi due. Era un po' come una favola, ma l'estate va e porta via con sé anche il meglio delle favole. L'autostrada è là, ma ci dividerà. L'autostrada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco, 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 poco. Un'estate fa la storia di noi due era un po' come una favola. Un'estate in più che ci regalerà un autunno malinconico. L'autostrada è là, ma ci dividerà. L'autostrada della vacanza segnerà la tua lontananza.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.